come ricominciare? Le risposte alle domande più importanti della vita. In principio, è altamente improbabile che il nostro complesso mondo sia stato creato per puro caso. Eppure non riusciamo a dedurne automaticamente chi lo abbia creato, un Dio premuroso che si interessa a noi. Dobbiamo, prima di tutto, trovare le risposte a domande spontanee del tipo: non c'è forse conflitto fra scienza e religione? Molti pensano di sì, ma tale conflitto è apparente. È abbastanza sicuro che la maggior parte dei testi scientifici in uso a scuola sarà datata e resterà inutilizzata nell'arco di pochi anni. È altrettanto certo che il primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, continuerà invece ad essere pubblicato e letto per il resto della storia. Questo perché scienza e religione hanno ruoli diversi. Pensare che si occupino degli stessi campi è assurdo. Sarebbe come dire che l'orecchio può assaporare e l'occhio annusare. Il ruolo della scienza è di esaminare il mondo visibile. Nel suo incessante compito di osservare il mondo, la scienza deve rispondere alle domande come, qual è l'origine del mondo, quali processi sono in atto. La Bibbia, al contrario, non si occupa di queste domande, ma fornisce una risposta a quelle a cui la scienza non proverà mai a rispondere, ossia perché? Perché sono qui? Qual è lo scopo di tutto? Qual è la vera ragione del nostro esistere? In questi documenti antichissimi troviamo risposte brillanti alle nostre domande. Piuttosto che analizzare come sia avvenuta con esattezza la creazione, la Genesi offre un racconto imperituro che ha attraversato i secoli e continua a catturarci con le sue maestose cadenze ritmiche. La Genesi ci dice che Dio è un Dio dell'ordine e che tutto accade in ogni epoca secondo i suoi piani. Se tramite la Genesi cercassimo di apprendere come si siano sviluppate le varie epoche, cercheremmo le risposte alle domande sbagliate. L'ispirazione che Dio ha donato all'autore della Genesi non era quella di uno scienziato, altrimenti sarebbe stata troppo limitata, né quella di un giornalista, sarebbe stata dimenticata. Dio gli ha insegnato a scrivere nei termini che il mondo avrebbe ricordato per sempre, a dispetto della cultura di ogni età. È nella Bibbia che possiamo trovare quanto Dio ha dichiarato in merito al mondo, che è la nostra casa. La Bibbia è un documento che parla con eguale forza a sudamericani, europei, musicisti di jazz, programmatori, operai, bambini, professori, diplomatici, braccianti, prigionieri e presidenti. Il libro guida. Voltaire, il severo critico del cristianesimo del XVII secolo, predisse che nell'arco di un secolo la Bibbia sarebbe diventata un testo obsoleto. Oggi, a più di 200 anni dalla morte di Voltaire, la Bibbia è il libro più venduto al mondo. Perché la Bibbia ha avuto una vita così lunga e questa enorme influenza? Quali sono le motivazioni? La Bibbia afferma di rivelare le parole di Dio. I profeti dell'Antico Testamento dicono ripetutamente: così dice il Signore. Anche gli scrittori del Nuovo Testamento asseriscono di riferire le parole di Dio. L'Apostolo Paolo dice: di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai alcuna profezia, ma mossi dallo Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. L'atteggiamento di Gesù verso la Bibbia è eloquente. La scrittura, ha detto, non può essere annullata. È più facile che abbiano fine il cielo e la terra, anziché cada un solo trattino della legge, dirà ancora il Vangelo di Luca. Gesù criticò i capi religiosi del suo tempo per il loro atteggiamento. Voi annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. Troppe persone criticano la Bibbia oppure la considerano irrilevante. In realtà non l'hanno mai esaminata con attenzione. A chi mi dice «dimostrami che la Bibbia è vera e ancora attuale», io rispondo «no, provalo tu». Prendi il Vangelo di Luca e comincia da lì, oppure prendi il Vangelo di Giovanni, il frammento di opera letteraria che ha avuto la più ampia circolazione al mondo. Filosofi e teologi l'hanno studiato attentamente e hanno scritto temi al riguardo. L'hanno sezionato e analizzato e in fin dei conti non è altro che un libello scritto molti anni fa da un uomo che si intendeva solo di pesca. Oggi Platone, Agostino e Flavius Josephus sono letti solo dagli esperti. Persino il povero Voltaire viene raramente letto al di fuori di una classe. La profezia di Voltaire non si è mai avverata. Al contrario, a 100 anni dalla sua morte, la sua abitazione fu trasformata, pensate un po', in un deposito di Bibbie. Diversamente, i libricini scritti da gente comune, come Matteo l'esattore e Giovanni il pescatore, hanno conquistato e continuano a conquistare centinaia di milioni di lettori attraverso le pagine della Bibbia. Solo un pezzo di carne? A volte quasi ci convinciamo di essere poco più di un insieme di reazioni chimiche intrappolate in un universo senza personalità, in cui le parole amore, bellezza e finalità non hanno significato. La nota attrice Rachel Welch una volta affermò: «Io sono solo un pezzo di carne». Ma ogni tanto accade qualcosa. E nelle nostre menti si fa strada il sospetto che gli esseri umani siano molto di più che semplici macchine. Alcuni anni fa il mondo seguiva la tragedia, trasformata in spettacolo televisivo, di una drammatica operazione di soccorso sulle acque del fiume Potomac, vicino a Washington, dove si era abbattuto un aereo di linea. Elicotteri e motolance erano ovunque. All'improvviso uno spettatore si tuffò in acqua e cominciò a nuotare verso una ragazza che stava annegando. Incurante dei media, della polizia e dei soccorritori, raggiunse la ragazza e la mise in salvo. Si poteva prevedere questo evento? Lenny Stuknik non era davvero responsabile delle sue azioni? Erano state tutte programmate dal suo patrimonio genetico o dalle influenze ambientali? Molti pensatori contemporanei credono che siamo il prodotto di forze esterne fuori dal nostro controllo, ma teorie simili non hanno gran presa in un momento di crisi. Un atto eroico, un sacrificio, può far saltare in aria queste teorie, riducendole a mere elucubrazioni. La maggior parte di noi sa, nel profondo, di essere in grado di amare, di cambiare, di scegliere e di pregare. Sappiamo di essere persone, non macchine, né pezzi di carne. Migliaia di incidenti, come quello che ha coinvolto Lenny Stuknik, ci ricordano che noi abbiamo, nel profondo del nostro essere, qualcosa che le macchine e gli animali non hanno, una dimensione morale e spirituale. Noi possiamo dire «amo», «dovrei», «farò». Il tradimento. Al termine di un volo diretto di 5.000 miglia, mi meravigliai dell'impresa tecnologica appena compiuta. Che progressi ha fatto l'umanità, riflettevo mentre stavo scendendo dall'aereo. Ma i miei pensieri cambiarono di colpo. Eravamo circondati da soldati che stringevano convulsamente dei fucili AK-47. Non ci stavano accogliendo con un sorriso. I volti tradivano sfiducia e sospetto. In realtà uomini e donne non sono migliorati moralmente o spiritualmente dopo tutti questi secoli. La nostra tecnologia può avere fatto progressi, ma noi la usiamo per far male a noi stessi e agli altri. Il mondo è inondato da paura, odio, omicidio e distruzione. Da dove viene tutto questo? In origine, così come fu creato, il mondo era buono. Poi intervennero la ribellione ed il male. E questi venivano forse da un altro universo, da un mondo alternativo? No, la Bibbia non ammette il dualismo, l'idea che il bene e il male siano egualmente forti. Il solo fenomeno primigenio ed eterno è Dio e la sua bontà. Il male fu un'intromissione. Dio creò la razza umana e la collocò in un mondo buono. Lo fece perché ci ama. Ci lasciò liberi di ricambiare il suo amore, servendolo ed aiutandoci. Ma l'amore non può essere imposto, altrimenti non è più amore. Quando Dio ci creò liberi, ci creò completamente liberi. Liberi di amare e liberi di ribellarci. Forse vorremmo non aver ricevuto questa capacità morale di scegliere fra la volontà di Dio e la nostra. Ma se non fossimo liberi di scegliere, come saremmo? Saremmo programmati come macchine. Non saremmo stati creati a somiglianza di Dio. Saremmo incapaci di amare. Se i primi capitoli della Bibbia descrivono la creazione, parlano anche di un uso terribilmente sbagliato della libertà. Gli esseri umani hanno scelto liberamente di disobbedire. Hanno scelto di discostarsi dal piano di Dio, di ribellarsi alla sua amorevole autorità. Così facendo, si sono separati per sempre dalla sua benevolenza e dal suo potere vivifico. Scegliendo il male, hanno scelto la morte e le conseguenze di questa scelta ci affliggono ancora. Il grande problema di noi umani è che, tranne nei momenti in cui è Dio ad intervenire, restiamo separati dal Creatore. Ma non siamo in attesa di una valutazione futura delle nostre azioni, e cioè che il bene e il male compiuto vengano pesati e che l'ago tremolante della bilancia segni il verdetto finale, perché la sentenza è già stata emessa. La Bibbia è chiara. Colui che ha peccato e non altri deve morire, perché il salario del peccato è la morte. Possiamo sperare che compiendo azioni buone e generose la bilancia penda a nostro favore, ma alla fine non fa differenza. Il male è troppo grande e non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Forse sentiamo che dichiarando la fede cristiana e confidando in cerimonie religiose quali il battesimo e la cresima entriamo in relazione con Dio. Questi eventi ci aiutano solo se ci conducono a un rapporto personale con Gesù Cristo. Quando questo manca, i nostri sforzi morali e la nostra osservanza dei precetti religiosi non contano. La cruda diagnosi che la Bibbia dà della nostra condizione è scioccante, ma serve a farci capire che se cerchiamo di affrontare la vita e l'eternità solo con i nostri sforzi morali, siamo destinati a fallire. Non ce la possiamo fare. Se non fosse così, Gesù non avrebbe avuto bisogno di venire sulla terra e morire sulla croce per noi. È dunque a Gesù che dobbiamo rivolgerci. La bontà di Gesù. Nel suo romanzo La peste, in cui una città viene colpita da una violenta epidemia, Albert Camus offre al lettore una spiacevole scelta: identificarsi con il dottore che combatte la peste e che perciò si oppone al volere di Dio, oppure con il prete che rifiuta deliberatamente di combattere il flagello, accrescendo il tributo di miserie e morte della sua comunità. Quale dei due personaggi scegliere? E sono quelle le uniche scelte possibili? Il cristianesimo risponderebbe con un no secco. La Bibbia ci fa conoscere Gesù, nato 2000 anni fa, in un territorio del Medio Oriente occupato da invasori. Egli compì la volontà di Dio in maniera perfetta e si adoperò incessantemente per dare sollievo alla sofferenza umana. Gesù si schierò sempre dalla parte dell'emarginato, del povero, dell'handicappato. Pianse dinanzi al sepolcro dell'amico Lazzaro, sfidando e vincendo il potere della morte e della disperazione. Gesù si preoccupò del suo mondo alienato e fazioso, lo amò e gli dedicò il sacrificio di se stesso. Morì per il mondo nel luogo riservato ai criminali, fuori dalle mura, respinto da tutti tranne dai pochi a lui più vicini. Chi era questa persona che in tutta consapevolezza e piena volontà andò a morire per i peccati del mondo? I suoi discepoli, i 12 uomini che mangiarono, viaggiarono e servirono insieme a lui, furono in disaccordo su molti punti, ma ebbero tutti la stessa opinione di Gesù. Nessuno trovò mai in lui alcunché di sordido o indegno. Egli, come la Bibbia ricorda, non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta. È cosa straordinaria che Gesù stesso abbia sostenuto di essere senza peccato. È qualcosa di inusuale per i santi. Di solito più gli uomini sono vicini a Dio e più si sentono indegni. Ma Gesù non era così. Egli odiava l'orgoglio e la presunzione, eppure a proposito della sua relazione con Dio Padre disse: «Faccio sempre le cose che gli sono gradite». La bontà di Gesù è seducente. Nei romanzi a volte la bontà appare debolezza, mentre il male sembra affascinante. La vita vera inverte il risultato. Il male trasforma il mondo in deserto grigio e monotono, colmo di disperazione, mentre la bontà è madre prolifica di rapporti d'amore e di opportunità. Con il passare dei secoli, la bontà splendente di Gesù ha ispirato e attratto milioni di seguaci, pronti a morire per lui, se necessario. Gesù, Dio con noi. I discepoli di Gesù, gli uomini che furono esposti ai suoi insegnamenti e alla sua bontà, non ebbero paura di dire al mondo che credevano che egli fosse molto di più che un uomo buono. I discepoli credevano infatti che Gesù fosse Dio. Nonostante il rigido monoteismo giudaico del tempo, i discepoli videro Gesù accettare di essere adorato. Questo accadde dopo una tempesta sul lago della Galilea. Colpiti da forti venti, i discepoli furono presi dal panico. Gesù li raggiunse camminando sulle acque e quando salì sulla barca, i venti si calmarono. Le persone sulla barca gli rivolsero delle preghiere e Gesù non vi si oppose. «Mio Signore e mio Dio!» esclamò Tommaso, il discepolo che sino ad allora aveva nutrito dubbi quando vide Gesù dopo la sua risurrezione. Anche allora Gesù non scoraggiò quella fede. I discepoli videro Gesù perdonare i peccati degli altri. Un uomo può perdonare colui che lo ha offeso, ma come può intervenire nella lite di qualcun altro e perdonare il colpevole? Non c'è da meravigliarsi che i detrattori di Gesù abbiano esclamato: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio?» I discepoli sentirono Gesù fare delle affermazioni che potevano essere vere solo se lui era Dio. Giovanni ricorda alcune di queste affermazioni nei capitoli compresi fra il quinto e l'ottavo del suo Vangelo. Per esempio, nel capitolo 8 Gesù usa il nome di Dio, «Io sono» per se stesso, provocando un lancio di pietre da parte dei giudei infuriati che lo avevano udito. Il Vangelo di Giovanni ritrae un uomo che sostiene di essere il Salvatore del mondo e il Messia, il giudice di tutta l'umanità e il centro della verità. Egli non è semplicemente una luce fra le tante che hanno brillato nella storia del mondo. Egli è la prima fonte di luce da cui tutte le altre possono solo prendere in prestito il bagliore. I discepoli conoscevano bene Gesù e conclusero che lui era Dio. Dobbiamo osservare le loro prove e poi decidere. Non è di poco conto affermare che lui fu semplicemente un gran maestro. Se aveva torto in merito al suo rapporto con il Padre Eterno, allora era ben più che in errore. Era un bugiardo impostore oppure un pazzo megalomane. Raramente incontriamo persone che sono l'uno o l'altro e comunque tendono ad avere qualche atteggiamento strano oppure una insolita animosità. la maggior parte delle persone sono pronte ad affermare la fondamentale bontà e sanità mentale di Gesù. Dunque, non resta che una possibilità. Se Gesù era davvero buono e degno di fiducia, allora ha detto la verità sul suo conto. Ecco, Dio, Emanuele, Dio con noi. Possiamo crederci? Vogliamo crederci? La nostra reazione determinerà il corso del resto della nostra vita. La morte di Gesù. Non è possibile parlare di Gesù senza prendere in considerazione la sua morte. La sua esecuzione su una croce romana fu al centro della sua missione di amore nel nostro mondo. Il Figlio dell'uomo, egli ha detto, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Gesù, senza la croce, è come Guglielmo il Conquistatore senza una spada e Shakespeare senza una penna. Dio è venuto a noi nelle vesti di Gesù Cristo con lo scopo specifico di morire per i nostri peccati. Il Vangelo si sofferma a lungo sul racconto della morte di Gesù. Non si tratta di una semplice appendice alla storia di una grande vita, è il momento centrale dell'intera azione. Secondo l'Apostolo Paolo, Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Che cosa significa che Cristo sarebbe dovuto morire per noi? Quando un'amica chiede «Andresti al negozio per me?», spera che andrai a fare la spesa per lei. Se non ci vai, dovrà farlo lei stessa. È in tal senso che Cristo è morto al nostro posto. Durante le ore terribili sulla croce, fu sommerso dalla desolazione morale mentre si assumeva la colpa dei peccati del mondo, i miei, i vostri, i peccati che ci separano da Dio. In un modo misterioso che è oltre i limiti della nostra comprensione, il Padre e il Figlio si separarono mentre Gesù era sulla croce. A un certo punto Gesù gridò un verso di un salmo dell'Antico Testamento che riassumeva perfettamente quello che lui stava provando. Mio Dio, perché mi hai abbandonato?» disse. Dio stesso, attraverso la persona del suo amato Figlio, si stava assumendo la colpa dell'umanità. Proprio perché Gesù è morto al nostro posto, noi possiamo entrare liberi nella nuova vita con Dio e oltre la morte, nell'eternità. Non dovremo più affrontare i nostri peccati nel giudizio finale, perché Gesù è stato temporaneamente separato dal Padre per il nostro bene. Noi possiamo riconciliarci con Dio attraverso il Figlio. Questo è quello che vogliamo dire quando chiamiamo Gesù Salvatore. Egli ci salva dalle conseguenze dei nostri misfatti. La meravigliosa riconciliazione fra Dio e l'umanità può essere nostra, ma non è automatica. Dio ha fatto la sua parte completamente e in modo perfetto. Non resta altro da fare. Egli ci offre il perdono di cancellare le nostre colpe, ma dobbiamo chiederci: vogliamo essere perdonati? Nessuno è obbligato ad accettare il regalo del perdono di Dio. La croce non ci costringe, ci chiama. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccatore in nostro favore, perché noi potessimo diventare, per mezzo di lui, giustizia di Dio, scriveva l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Milioni di persone hanno risposto all'amore riposto da Dio in Gesù Cristo. Lo stesso l'ho fatto anni fa mentre ascoltavo un predicatore cristiano che spiegava cos'era accaduto sulla croce. Conoscevo la storia, eppure quel giorno fu come se non l'avessi mai sentita prima. Ho preso la mia grande decisione prima della fine di quella giornata. Egli è vivo. Gli epitaffi dell'antichità tradiscono abbastanza spesso un'idea desolante della morte e dell'aldilà. Figlio, non soffrire troppo per me. Non c'ero, sono nato, ho vissuto, ora non ci sarò più, questo è tutto. O anche veniamo tutti preservati per la morte, nutriti come maiali da macello, senza scopo o ragione. Oppure qui giace Dioniso di Tarso, di anni 60. Non presi moglie e sarebbe stato meglio se mio padre avesse fatto lo stesso. Le parole del Nuovo Testamento, al contrario di queste affermazioni, risplendono di fede e di fiducia. Il messaggio del Nuovo Testamento ha invaso lo stanco pensiero del mondo greco, ha sfidato la filosofia decadente dell'impero romano e alla fine ha soppiantato entrambi. Le tremolanti speranze di una grigia esistenza dopo la morte scomparvero insieme ai disperati tentativi di prolungare la vita. Ecco la novità di un gruppo di persone dunque trasformate dall'ottimistica convinzione basata sulle prove raccolte dai testimoni, ossia Gesù era resuscitato, egli era vivo. Lo storico Arthur Bryant una volta disse: «La fede cristiana è stata la più grande e imperitura fonte di energia umana in tutti i campi in cui vi sia una documentazione della storia e delle conquiste dell'uomo. Solo la resurrezione può spiegare la tomba vuota, e romani, giudei e discepoli furono tutti d'accordo sul fatto che era vuota. Solo la resurrezione può spiegare la concordanza dei racconti e lo sbalorditivo cambiamento dei seguaci di Gesù. Fino a quel momento, demoralizzati allo sbaraglio. Ed è Gesù, risorto, prima crocifisso e poi padrone del mondo, che ci chiama, proprio come chiamò Pietro, Giacomo e Giovanni, sul lago della Galilea, quando disse loro: «Seguitemi». Senza la resurrezione di Gesù, come avrebbe potuto diffondersi il più grande movimento che il mondo abbia mai conosciuto? Resurrezione, realtà o finzione? È davvero risorto Gesù di Nazareth? Sono state avanzate varie ipotesi. La prima, il corpo di Gesù è stato rubato. Ma come sarebbe potuto accadere, visto che dei soldati armati erano stati messi a guardia del sepolcro proprio per impedire che ciò accadesse? E perché il corpo non è stato mai esibito dai nemici di Cristo? Secondo, l'intero evento sarebbe stato solo un desiderio. Eppure non fu così, visto che l'ultima cosa che i discepoli si aspettavano era la resurrezione del loro capo. E comunque alle autorità sarebbe bastata anche andare alla tomba per svelare l'inganno. Terzo, la storia della resurrezione è stata inventata. Tuttavia, se i discepoli fossero stati a conoscenza dell'inganno, avrebbero rischiato la loro libertà e la loro vita per raccontare al mondo della resurrezione? Solo un evento di grandezza colossale avrebbe dato loro il coraggio di affrontare il disprezzo, la fustigazione, la prigione, l'esilio ed in ultimo il martirio. Cominciare con Cristo. Seguire Gesù significa sviluppare una relazione, non impadronirsi di una tecnica. Per alcuni, decidere di seguirlo significa raggiungere un grande incrocio. Per altri, è come scrivere con l'inchiostro quello che è stato scritto a matita molti anni prima. Il battesimo è associato all'inizio di un nuovo rapporto con Gesù. L'acqua simbolizza un nuovo inizio dopo aver lavato via il passato. Il battesimo è il simbolo esterno della cosa meravigliosa che è accaduta nella loro vita. Qual è questa cosa meravigliosa? Il ricevere lo Spirito di Gesù Cristo andando da Lui, accettando il perdono e l'amore di Dio e decidendo, con l'aiuto di Dio, di rinunciare alla vecchia vita e di accogliere la nuova. Ho spesso spiegato questo processo con le 4P. 1. Pentimento. Con la preghiera riconosco di essere stato un ribelle dinanzi a Dio. Posso anche essere un rispettabile membro della società, ma ho tenuto Gesù lontano da me e ho condotto la mia vita senza ispirarmi a Lui. con l'aiuto di Gesù, faccio inversione di marcia. Dichiaro di essermi sbagliato, che mi dispiace e che sono pronto a combattere atteggiamenti egoistici di tutta una vita. Secondo, prendere coscienza. Chi sto accogliendo nella mia vita? Nessun altro se non Gesù Cristo, l'unico figlio di Dio, il solo vero salvatore del mondo. Lo ringrazio di essere morto per i peccati del mondo e dunque per i miei peccati. Riconosco che Cristo ha fatto per me quello che io non riuscirei a fare per me stesso. Con la sua morte sulla croce, egli ha conquistato per me il perdono e la vita eterna che mi offre in dono. Ha fatto tutto questo per me. Terzo, pensare. Non costa nulla diventare cristiano, ma cosa significa esserlo? Sono pronto a dichiarar guerra a tutto quello che so che è sbagliato nella mia vita? Anche se non mi sento forte abbastanza da riuscire a farlo subito, sono pronto a cooperare con lo Spirito di Dio mentre Egli ridefinisce le mie priorità e i miei standard? Chiederò a Gesù la direzione? Porrò la mia vita sotto la sua guida? E sono pronto a farmi conoscere come uno dei seguaci di Cristo? Un buon modo per cominciare è di confidare a qualcuno la decisione presa. Forse parlarne al responsabile della Chiesa, oppure scrivere una lettera a un amico. Quarto, prendere. Ecco la promessa della Bibbia. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Ora che Gesù non è qui sulla terra, ma è in cielo, chi riceviamo con esattezza? È l'invisibile Spirito di Gesù, lo Spirito Santo, che viene a vivere nel credente. Ma ci si potrebbe chiedere, come so che Cristo è in me? Ci saranno segni rivelatori. Cominceremo a voler stare con altri fedeli. La tentazione diventerà un vero problema e il messaggio della Bibbia significherà per noi più di quanto non significasse prima. I sentimenti variano da persona a persona. Alcuni si sentono enormemente sollevati e pieni di gioia, altri provano molto poco a livello emotivo, ma non è questo il punto. La cosa importante è credere nella parola di Gesù e credere che manterrà le promesse. La promessa che mi ha aiutato a ricevere Gesù anni fa è contenuta nelle frasi rivolte dal Cristo risorto a una chiesa indifferente di fedeli solo di nome. Poiché appartenevo a quella categoria, mi sembrò che fossero rivolte a me. Ecco le sue parole. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Ma come apro la porta? Con una preghiera rivolta a Gesù Cristo. Non c'è una formula precisa. Nel caso possa farti comodo, di seguito troverai una preghiera per invitare Cristo a entrare. Ecco allora la preghiera di cui ti ho accennato. Signore Gesù, so bene che tu stai bussando alla porta della mia vita e te ne sono grato, perché nello spirito sono morto. Ti ringrazio per tutte le cose che mi hai dato sino a questo momento della mia vita. Consapevolmente ed inconsapevolmente mi sono ribellato e ti ho tenuto a distanza e mi dispiace. Con il tuo incoraggiamento e aiuto posso voltare le spalle pentito alla mia vecchia vita nella quale sono stato per troppo tempo al centro. Ti ringrazio con tutto il mio cuore per aver espiato per me sulla croce la colpa dei miei peccati. Ho riflettuto su cosa voglia dire seguirti e dichiaro di essere pronto a combattere contro il peccato, a farmi conoscere come cristiano e a seguire la tua guida. Grazie alla fede, ora posso accoglierti e invito il tuo spirito a far parte della mia vita e della mia personalità e a darmi la tua nuova vita eterna. Vieni, Signore Gesù, e con il tuo aiuto io ti seguirò, imparerò da te e ti amerò per il resto dei miei giorni. Amen. L'esame finale. Di tanto in tanto ho un incubo. Sono di nuovo all'università e sto per sostenere gli esami finali. A quanto pare ho studiato davvero poco. Ho passato il tempo a giocare a tennis, uscire con gli amici e divertirmi sul fiume. Ora mi ritrovo impreparato. Nel sogno continuo a chiedermi perché sono qui. Credevo di essere un pastore di mezza età, ma il sogno continua e la tensione aumenta mano a mano che gli esami si avvicinano. Alla fine mi sveglio, resto steso a letto nell'oscurità mentre mi inonda una sensazione di sollievo. È accaduto tutto anni fa e ho superato quegli esami. Cambia scena, ora è il tuo incubo. Sei tu ad essere impreparato e il terrore ti assale. Entri in aula e scegli il foglio con le domande d'esame. Tragedia. Non c'è nemmeno una domanda a cui tu sappia rispondere. Lo stomaco si chiude per la paura e ti tremano le gambe. Proprio in quel momento, un individuo insignificante che indossa un paio di occhiali si avvicina a te e ti dà un colpetto sulla spalla. «Mi scusi, lei non dovrebbe essere qui». «Non dovrei essere qui?» chiedi confuso. «No, assolutamente no. Lei ha già superato l'esame». «Superato?» si sente ripetere nella stanza. «Sì, la nostra documentazione ci dice che lei ha superato l'esame. Guardi». L'uomo agita un foglio di carta davanti al tuo viso. «Il suo diploma», spiega il funzionario. «Perciò non la vogliamo qui. Può andare». Confuso e intontito esci, barcollando dalla classe, e ti ritrovi nella luce brillante di un meraviglioso e assolato pomeriggio. Lentamente la verità si fa strada in te. Hai superato l'esame. E qual è, allora, la buona notizia del cristianesimo? È lo straordinario annuncio fatto ai credenti, qui, ora. Sono già passati dalla morte alla vita. Sono stati ammessi, sono stati perdonati, sono già in possesso della vita eterna. Grazie a Gesù, il giudizio di Dio li ha dichiarati non colpevoli. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita, recita il Vangelo di Giovanni al proposito. Non dobbiamo attendere di morire per scoprire come saremo giudicati al cospetto di Dio. Possiamo già saperlo. La lotta. Non sarà facile se non seguirò i passi di un uomo che salì sulla croce. Uno o due giorni dopo aver preso la grande decisione di seguire Gesù, ho preso coscienza delle nuove forze che mi spingevano ed anche di una serie di problemi prima inesistenti. A dire il vero, i grandi problemi del mio rapporto con Dio, del mio scopo e della direzione della mia vita, sono stati risolti, ma comincio a sentire nuove inquietudini. Sembra che non tutti siano contenti della mia nuova relazione con Dio. Spesso avverto la tentazione di riprendere le vecchie abitudini e gli atteggiamenti di un tempo. Trovo che sia difficile, infatti, essere un cristiano. Ma se è così, allora è un buon segno. Sarebbe sbagliato se tutto fosse facile. Senza tensioni e senza battaglie non crescerei. Invece, nonostante i miei nuovi problemi, vado avanti con forza, trovando incoraggiamento nella compagnia di chi crede in Cristo. Dopotutto, se il cristianesimo è vero, nient'altro ha importanza. John Newton era un mercante di schiavi ateo che dedicò a un certo punto la sua vita a Dio. Ecco cosa scriveva un tempo: «Non sono quello che dovrei, non sono quello che vorrei, non sono quello che spero di essere, ma attraverso la grazia di Dio non sono quello che ero». E così divenne un grande scrittore di inni religiosi. Perché si diventa cristiani? Per le amicizie meravigliose che si possono stringere nella Chiesa? Non è la motivazione migliore. Per il senso di pace e di finalità che i cristiani provano spesso? L'unica ragione valida per diventare cristiani è che il cristianesimo è vero. Voglio essere cristiano per amore della verità, anche se il percorso che seguo a volte può essere scomodo, ma almeno l'ho intrapreso. Il conflitto può solo confermare la mia risoluzione iniziale. Conoscere Dio. Durante una lezione di storia fui colpito dal racconto dell'incontro di due grandi re, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia. I due si incontrarono in Piccardia nel 1520 per consolidare la loro alleanza e dar reciproco sfoggio di ricchezza e potere. A tal scopo eressero un accampamento bellissimo. Tutto fu della migliore qualità e il risultato fu spettacolare. Lo chiamarono il Campo del Drappo d'Oro. La loro sontuosa esibizione fu presto smantellata ed entrambi i re morirono nell'arco di 30 anni. Al contrario, il nostro re Gesù vivrà per sempre. Egli è niente di meno che il re dei regnanti, il capo della Chiesa e generato prima di ogni creatura, come la Bibbia ci ricorda. È così che Gesù viene definito nella parola di Dio e ci invita a incontrarci con Lui. Possiamo avere il nostro campo del drappo d'oro ovunque ci troviamo. Possiamo incontrare Dio in privato, nella nostra stanza, oppure possiamo riunirci insieme ad altri fedeli a casa di qualcun altro e incontrare lì il Signore dell'universo. Gesù ha promesso che ogni volta che 2 o 3 persone si riuniranno in suo nome, Egli sarà insieme a loro, anche se non potrà essere visto. Ha anche promesso di ascoltarci se ci rivolgeremo a Lui in privato. Non abbiamo bisogno di un luogo imponente o di un pesante tappeto di velluto. La gloria non risiede negli ornamenti reali, ma nel fatto che Cristo ha promesso di essere con noi come nostra guida e compagno sino alla fine del mondo. La mattina, appena svegli, mentre il film del nuovo giorno comincia a scorrere davanti ai nostri occhi, possiamo dedicare quel nuovo giorno a Cristo e indirizzare le nostre preoccupazioni e i nostri amici a Dio. Scoprire la preghiera. La preghiera apre l'intero mondo alla nostra influenza cristiana. Alcuni cristiani usano un diario delle preghiere o una lista delle preghiere con i nomi delle persone per le quali desiderano la benedizione o l'aiuto di Dio. La preghiera costruisce il nostro rapporto con il Signore. Non è come inserire una moneta in un distributore automatico. Non è un modo per persuadere Dio ad eseguire i nostri ordini. È il modo in cui Egli vuole che cooperiamo con Lui per realizzare i Suoi scopi per questo mondo. La preghiera ci aiuta. Per la vita del credente, null'altro ha lo stesso valore di questo meraviglioso approccio al nostro Re. Ed, in definitiva, i nostri momenti di meditazione al Suo cospetto saranno più efficaci e più duraturi di qualsiasi campo del drappo d'oro. Lo Spirito Santo. Ci vuole un po', ma alla fine coloro che credono in Gesù Cristo acquistano la solida convinzione che siamo messi al mondo non per essere in primo luogo dei consumatori, ma per dare un contributo. Siamo chiamati ad assomigliare a Cristo e a servirlo in un mondo di grandi bisogni e grandi opportunità, indirizzando gli altri verso il suo amore, con l'esempio delle nostre vite e le parole della nostra testimonianza. Kagawa, dal Giappone, disse: «Ho letto in un libro che un uomo chiamato Cristo si mise in viaggio per fare del bene. È sconcertante che mi basti il solo mettermi in viaggio». La nostra sensazione è che questo sia al di sopra delle nostre possibilità. Lo sarebbe se nella nostra vita non ci fosse la presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è presente nella vita di un credente dal primo giorno e dunque un cristiano può cominciare a servire Dio immediatamente. È vero, forse ne sappiamo molto poco, ma possiamo sempre essere suoi servitori. Man mano che la nostra conoscenza della Bibbia cresce e impariamo a mettere le nostre vite al servizio di Dio, lo Spirito Santo ci usa in una varietà di modi per accrescere e incoraggiare i membri della Chiesa che ci circonda e far conoscere le parole di Cristo a un mondo non credente. Come possiamo aiutare lo Spirito a operare in noi nel modo più efficace? Dobbiamo rimuovere gli ostacoli presenti nella nostra vita. Dobbiamo confessare i peccati che altrimenti sciuperebbero e comprometterebbero la nostra testimonianza cristiana. Dovremmo fare di Gesù il Signore di ogni giorno. Dovremmo fare del nostro meglio per obbedire ai Suoi desideri e vivere secondo il messaggio della Bibbia. Dovremmo condividere con gli altri la benedizione cristiana. Paradossalmente, il modo per sentirsi ricolmi è quello di svuotarsi. Possiamo non crederci all'inizio, ma appena cominciamo a spendere le nostre energie per servire gli altri, scopriamo di sentirci meglio e più soddisfatti. L'ultima parola. Dio, Padre Celeste, la storia della mia vita è come scrivere un libro. L'alba di ogni giorno è come voltare pagina e aprirne una nuova, bianca, pulita, perfettamente vuota, che aspetta di essere riempita con azioni e parole. Provo vergogna quando penso alle pagine iniziali del volume di giorni che hanno riempito la storia della mia vita. È tuo figlio che ha cambiato la mia storia con la sua venuta nel nostro mondo. Con la sua vita e la sua morte, Gesù ha scritto una nuova storia, la mia storia. Padre, permettimi di dedicarti questo nuovo giorno con amore e gratitudine per tutto quello che hai fatto. Possa essere l'inizio della stesura di una nuova pagina, la storia della mia vita nella tua e della tua nella mia.